Che cosa cercheremo di fare oggi? Cercheremo di approfittare di questa nuova opportunità che ci viene offerta, questa nuova opportunità direi di essere edificati, grazie appunto allo studio della parola, per esaminare un capitolo del libro della Genesi, un capitolo che definirei senz'altro ricco di spunti di riflessione, senz'altro ricco di spunti affinché possiamo appunto essere tutti insieme edificati. Questo nonostante il lungo tempo trascorso dal momento della sua stesura. Stiamo parlando di un libro che è stato scritto più di 3300 anni fa. Questo nonostante il tempo trascorso dagli avvenimenti che sono descritti in questo libro, stiamo parlando quindi di circa 3800 anni fa. E allora uno dice nel 2020, ma una roba così indietro nel tempo può essere utile oggi? Assolutamente sì, è proprio così, è utile oggi. E poi mi saprete dire se siete d'accordo con me, ma credo di sì, è utile a noi credenti del XXI secolo. Il capitolo in questione, il capitolo che andremo ad esaminare insieme, in parte a leggere insieme, è il capitolo 28 del libro della Genesi. Potete cominciare a prepararlo se volete, ma non leggeremo subito. Cominceremo magari a introdurre un paio di concetti. Allora, a questo capitolo, al capitolo 28, si giunge dopo essere stati informati, grazie evidentemente ai capitoli precedenti, si giunge a questo capitolo sapendo già alcune cose. Che cosa sappiamo? Sappiamo, ad esempio, che un uomo e una donna si sono uniti in matrimonio, un tale Isacco e una tale Rebecca, e dalla loro unione in matrimonio nascono poi due gemelli. I gemelli sono Esaù e Giacobbe. Esaù, il primogenito per alcuni minuti, il primogenito, è un iperattivo, è un esperto cacciatore quando naturalmente diventa grande e il suo nome significa peloso o pieno di tanti capelli, con una capigliatura folta. E lui, Esaù, è amato dal padre. Giacobbe, il secondo genito, è un pastore, è un uomo tranquillo che se ne sta nelle tende, tranquillo, non si agita per niente. E lui è, diciamo così, il suo nome significa colui che inganna, colui che prende per il tallone, perché naturalmente sappiamo come avviene questo parto, ma appunto lui è amato dalla mamma, amato dalla madre. Entrambi però sono i capostipiti di due popoli, di due popoli ben distinti, ben separati, uno dei quali, quello rappresentato evidentemente da Giacobbe, il popolo di Dio, il popolo di Israele. Infatti il suo nome da Giacobbe diventa poi Israele. Ora, in estrema sintesi, sappiamo che Giacobbe con l'inganno ruba la primogenitura a suo fratello, che però l'aveva già disprezzata. Vi ricordate quell'episodio nel quale Esaù torna tutto stanco da una battuta di caccia, proprio talmente stravolto che chiede una minestra al fratello e il fratello gli dice: io ti sfamo, ti do da mangiare, ma a una condizione, che tu mi venda la primogenitura, cosa che lui fa con estrema leggerezza, e successivamente quindi lui perde davvero fino in fondo la primogenitura, ma anche la benedizione che è, diciamo, sottintesa alla primogenitura. Nel momento in cui Esaù scopre che il fratello l'ha ingannato, che è andato dal padre spacciandosi per lui e che quindi gli ha rubato la benedizione della primogenitura, potete immaginare, si arrabbia parecchio, è parecchio fuori di sé e quindi intende fargliela pagare al più presto. Praticamente, essendo vicina la morte di Isacco, lui dice: non appena Isacco morirà, io a mio fratello gliela faccio pagare, quindi lo ucciderò. A questo punto Isacco e Rebecca cosa fanno? Colgono la palla al balzo e quindi che cosa fanno? Consigliano a Giacobbe di fuggirsene in Mesopotamia e di cercarsi là una moglie presso il fratello di sua mamma. In pratica Isacco e Rebecca colgono appunto la palla al balzo per evitare di perdere uno dei loro figli e al tempo stesso dicono: è meglio che tu ti trovi una moglie là, presso la nostra gente, il nostro popolo, non qua in Canaan. Una cosa questa per loro molto importante. Quindi che cosa succede? Succede che Giacobbe, dopo essere in pratica stato benedetto da parte di Isacco e perdonato da parte di Isacco, perché quando Isacco lo ha benedetto, lui era convinto di benedire Esaù. Ma nel momento in cui poi la cosa viene scoperta, realizzata, Isacco accetta di benedire Giacobbe. E quindi dopo averlo benedetto, dopo averlo perdonato, Isacco comprende quale sia il volere di Dio, si sottomette al volere di Dio, lo lascia partire, lo lascia andare. E quindi Giacobbe lascia il suo papà, lascia la sua mamma e parte. Una prima osservazione che voglio fare questa mattina, per voi, per me. Dio, prima di praticamente vedere che assistere al parto di Rebecca, le aveva già rivelato, proprio perché c'era una certa agitazione nel suo grembo, le aveva già rivelato che il maggiore avrebbe servito il minore. Già glielo aveva detto. Allora, tutto questo poi avviene davvero. Tutto avviene davvero senza che però né Esaù né Giacobbe siano privati del loro libero arbitrio. In buona sostanza, ciò che Dio ha decretato avviene puntualmente. Loro fanno le loro scelte. Anche le scelte di Giacobbe e il modo con il quale si appropria della primogenitura è discutibile. La ottiene con l'inganno. Ciò nonostante, avviene esattamente quello che Dio ha decretato. Allora, naturalmente, questa situazione può essere letta in due modi. C'è chi la legge dicendo: beh, Dio conosce il futuro, però non l'ha influenzato minimamente. Dio è stato uno spettatore passivo e ha guardato nel futuro quello che sarebbe successo. Questo è un modo di leggere questa cosa. L'altro modo di leggerla, che secondo me è quello corretto, è quello di capire che quando Dio decide una cosa, quella cosa avverrà. Quella cosa si realizzerà. Nessuno può opporsi al volere di Dio. Questa è una cosa certa. E la cosa straordinaria è che Dio riesce a realizzare il suo volere indipendentemente dal fatto che noi abbiamo comunque una libertà di scelta, una libertà di manovra. Ma tutto questo si incastra perfettamente nel piano di Dio e il volere di Dio si realizza puntualmente alla gloria del suo nome. Giacobbe è appena partito. Ed Esaù viene a sapere che Isacco lo ha benedetto. E lo ha benedetto facendogli una raccomandazione importante, raccomandandosi di cercare moglie al di fuori di Canaan, di cercare moglie, come dicevamo prima, nella loro famiglia, nel loro popolo. Esaù sente questa cosa E che cosa ne deduce? Ne deduce che sia saggio sposare una donna con cui si sia in qualche modo imparentati. Questo è quello che lui capisce. Cosa assolutamente giusta, ma sbagliata. Giusta, ma sbagliata. Perché? Perché c'è un piccolo problema. Esaù è già sposato. Non con una, ma con due mogli. Esaù è già sposato, ha due mogli ittite. Quindi, a fronte di quello che sente dire dai suoi genitori, in particolare da Isacco, si sposa con Maalat, la figlia di Ismaele, fratellastro di Isacco, figlio della serva, non il figlio della promessa. Quindi vediamo nel comportamento di Esaù un tentativo di compiacere ai genitori, di compiacere ad Isacco, non basato su una reale comprensione del motivo per il quale questa cosa viene detta, ma basato su un discorso esteriore, superficiale, religioso, ipocrisia. Lui non ha capito veramente il motivo per il quale i genitori ci tenevano tanto al fatto che lui non sposasse una donna di Canaan. E quindi lo fa per l'esteriorità, come anche noi talvolta facciamo delle cose per esteriorità, per compiacere, senza crederci veramente, senza aver capito veramente. C'è da domandarsi se lui non abbia fatto a questo anche per sperare che facendolo il papà potesse in qualche modo inventarsi un'ultima benedizione per lui e per la sua vita. Ok, la seconda riflessione che vogliamo fare questa mattina è questa. Il matrimonio è una cosa seria agli occhi di Dio. Sapete perché? Perché è lui che lo ha inventato. Ok? Biblicamente, un figlio di Dio, una figlia di Dio, dovrebbe sposarsi con un credente, con una credente, con un uomo o con una donna che è nato di nuovo o che è nata di nuovo, biblicamente e idealmente. Perché? Per qual motivo? Per quale ragione? Perché se è vero, come è vero, che quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio diventano di fatto una cosa sola, beh, allora è importante sapere che oltre all'unione affettiva, che contempla tante cose, l'unione psicologica, emotiva, le affinità, le passioni comuni, gli interessi comuni, gli obiettivi comuni. Beh, oltre a questo tipo di unione e oltre naturalmente all'unione sessuale, che è un dono che Dio ha fatto alla coppia per naturalmente godere anche di questo aspetto, beh, naturalmente alla fine c'è un'unione che è più importante di tutte. È l'unione spirituale. L'unione spirituale può fare la differenza. Dico può fare la differenza perché non è garanzia di un matrimonio senza problemi, senza difficoltà, ma l'unione spirituale può e dovrebbe fare la differenza. Vorrei invitarvi a prendere con me, poi torniamo a Genesi 28, ma velocemente, perché possiate così sapere un attimino dove reperire certe informazioni. Vorrei che le prendessimo insieme. Seconda Corinzi, capitolo 6, Seconda Corinzi 6, i versetti da 14 a 16, Seconda Corinzi 6, da 14, dove dice così: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. andando un pochino indietro, andando a Prima Corinzi, leggiamo ancora un versetto che si trova al capitolo 7 di questa prima lettera dell'Apostolo Paolo, quindi Prima Corinzi 7, il versetto che ci interessa è il 39. E il versetto 39 dice così: la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, non è quello che ci interessa oggi, naturalmente, non sto dicendo qua, ok, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore, ossia, quindi, cercando una persona, un cristiano, una cristiana, un credente, una persona nata di nuovo, ok? E quindi in questo senso comprendiamo quanto sia importante, quanto ci tenessero Isacco e sua moglie a questo aspetto, e questo aspetto vale ancora ai giorni nostri ed è importante che noi lo teniamo presente, magari non per le nostre vite stesse, ma per le vite delle persone alle quali teniamo o con le quali ci capita di interagire. Detto questo, andiamo veramente al libro della Genesi e andiamo a recuperare il capitolo 28, dove dal versetto 10 leggiamo queste parole. Allora, Genesi 28 dal 10. Mi state seguendo? Ci siamo? Yes? Ok. Giacobbe partì da Beerseba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, e qui andrebbe letto, perché questo è il vero significato originale, siccome Dio è con me, perché altrimenti sto versetto diventa difficile capirlo, sembra un ricatto, siccome Dio è con me e mi protegge durante questo viaggio che sto facendo e mi darà del pane da mangiare, di vesti da coprirmi, e tornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Aspetto questo, che oggi non abbiamo modo di approfondire, magari potremo farlo, quello della decima, lo approfondiremo in un'altra occasione. Il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: la porta del cielo. La porta del cielo, che scopriamo da quello che abbiamo letto essere una specie di scala, una scala di fatto, molto ma molto trafficata. Ma veniamo al sogno, un sogno ispirato da Dio, il sogno di Giacobbe. Lui che cosa vede? Prima di ogni altra cosa vede una scala. una scala che ha il basamento per terra, ma la sommità in cielo. E questa scala è una persona della Triunità Divina. Questa scala è Cristo Gesù. Questa scala è il Signore, il nostro Signore, Gesù Cristo. E infatti, se noi prendiamo al volo Giovanni 14,6, vabbè, lo conosciamo, dove dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma se prendiamo invece al volo Prima Timoteo, al capitolo 2, Prima Timoteo 2, vogliamo leggere i versetti 5 e 6, per essere sicuri che questa scala sia il Maestro. Il versetto 5 dice: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Pertanto c'è un solo mediatore, c'è un solo modo per raggiungere Dio, attraverso Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore, siamo d'accordo? E quindi inevitabilmente quella scala rappresenta il Maestro, rappresenta il Signore dei Signori, il Re dei Re. E in cima a quella scala c'è Dio Padre. In cima alla scala c'è il Padre. E quella scala naturalmente rappresenta appunto la possibilità di comunicare con il Padre. Questa scala è caratterizzata anche da un altro aspetto interessante. È una scala trafficata, è una scala sulla quale transitano freneticamente angeli che scendono e che salgono, che scendono e che salgono, che scendono e che salgono. Angeli di Dio, mandati in missione per conto di Dio. In favore di chi? In favore dei figli e dei figlie di Dio. Angeli che scendono e che compiono le loro missioni sulla terra e che ritornano a Dio dopo aver compiuto, portato a compimento queste missioni. La scala è Gesù. Gli angeli sono appunto gli angeli al servizio della Chiesa, al servizio dei credenti. Vogliamo prendere insieme ancora un versetto che si trova in Ebrei al capitolo 1. Ebrei 1, i versetti che ci interessano sono il 13 e il 14, per inquadrare bene questa visione. Quindi Ebrei 1, 13, 14. Qui, parlando della superiorità del Figlio di Dio rispetto agli angeli, al versetto 13 leggiamo: e a quale degli angeli disse mai: siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Qui c'è una grande distinzione tra l'angelo dell'Eterno, Gesù, Dio Figlio, e gli angeli, la creazione angelica di Dio. E al 14 leggiamo: essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Che bella notizia! Ci sono degli angeli che noi non vediamo, ma che Dio manda del continuo, perché noi che siamo coloro che hanno ereditato la salvezza e tutti coloro che erediteranno la salvezza possano ricevere aiuto. Un aiuto soprannaturale, un aiuto da parte di Dio. Angeli, angeli che di sicuro non sono ai nostri ordini. Noi non abbiamo nessuna facoltà, nessun diritto di chiedere agli angeli di intervenire o la loro protezione. No, 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 no. Loro sono al servizio di Dio. Ed è Dio che li manda come e quando vuole. Ma una cosa è certa: c'è un ministero angelico in nostro favore, e anche di questo è buono che si sia consapevoli. Una terza osservazione. Sebbene questo sogno riguardi in primis sicuramente Giacobbe, e la sua vita, se ci pensiamo bene, questo sogno, beh, ha a che fare anche con noi, riguarda anche noi, dato che ci rivela alcune verità davvero importanti. La prima verità è questa: Dio è al controllo di ogni cosa. In cima alla scala c'è Dio. C'è questa comunicazione tra cielo e terra. Gesù è la scala, ma in cima alla scala c'è Dio Padre, il quale, grazie a quella scala, è al controllo di ogni cosa, dirige ogni cosa. D'accordo? La seconda cosa che ci viene rivelata è questa: tra cielo e terra, tra Dio e noi, noi veri credenti, noi cristiani di nome e di fatto, tra cielo e terra, tra Dio e noi, c'è una via di comunicazione. C'è, come abbiamo appena detto, un vero e proprio collegamento. Cielo e terra non sono separati, sono in costante e continuo collegamento attraverso questa scala, attraverso il Signore. C'è una terza verità che ci permette di comprendere questo passaggio. Il versetto 14 ci fa capire che anche noi, come Giacobbe, siamo stati benedetti nella sua discendenza. Chi è la discendenza ultima di Giacobbe? Gesù, il Maestro. Alla fine di tutta la genealogia, chi troviamo? Gesù, il Maestro. E quindi anche noi, come lui, siamo stati benedetti nella sua discendenza. E ultimo, quarto aspetto, anche a noi, come a Giacobbe, è stato promesso che il Signore sarà sempre al nostro fianco. Lui non ci lascia e non ci abbandona. Pertanto, a fronte di qualsiasi difficoltà, a fronte di qualsiasi problema, a fronte di qualsiasi delusione, a fronte di qualsiasi preoccupazione, a fronte di qualsiasi circostanza di questa vita, di qualsiasi dolore che possiamo provare, di qualsiasi ferita che ci è stata inferta, di qualsiasi situazione che non riusciamo a comprendere, a fronte di queste cose, non dimentichiamo le parole del Maestro, il quale ha detto: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi lui prosegue dicendo: io sto andando a preparare un luogo per ciascuno di voi, e quando avrò completato la preparazione, io tornerò, e dove sono io, così sarete anche voi per l'eternità. Ecco perché, guardando a tutto questo aspetto, a tutto questo racconto, comprendiamo quali siano le ragioni per le quali il Signore, il Maestro, ci dice: il vostro cuore non sia turbato. Perché il vostro cuore è turbato per quello che state vivendo oggi, nel vostro presente, in questa dimensione terrena. Ma io sto già preparando l'avvenire, la nuova vita, quella che non avrà termine, quella che durerà per sempre. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Torniamo al nostro bel addormentato, a Giacobbe, che da questo sogno poi si sveglia. E da sveglio Giacobbe fa tre affermazioni importanti. La prima: il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo e io lo ignoravo, ma il Signore è in questo luogo. La seconda affermazione che fa è questa: questo luogo è tremendo, questo luogo fa paura. E infine, questo luogo è la porta del cielo. Questo luogo, che è tremendo e che fa paura, ma è comunque la porta del cielo. Allora, che cosa significano queste affermazioni per noi oggi. E questo è l'ultimo spunto di riflessione, il quarto spunto di riflessione. Da quando Gesù si è manifestato in carne, all'incirca 2000 anni fa, pienamente uomo, ma al tempo stesso pienamente Dio, da quando lui si è manifestato, chiunque di noi creda in lui non è più vincolato ad un luogo preciso per avere comunione con Dio. Siamo d'accordo? Noi possiamo avere comunione con Dio ovunque. Ora, nonostante questo, è vero che talvolta le avversità di questa vita ci inducono a ignorare o a sottovalutare il fatto che il Signore se ne sta servendo, se ne sta attivamente servendo per il nostro bene. E allora, quando noi sottovalutiamo o ignoriamo che quello che ci sta accadendo, tutte le cose che ci stanno accadendo, sono utilizzate da parte di Dio per il nostro bene, assomigliamo a Giacobbe, il quale ha affermato appunto: il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Quindi ci sono delle cose che ci sfuggono, ma non per questo non sono vere. Il Signore è attivamente presente nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi, e sta portando avanti il suo piano specifico per ognuno di noi. Che noi lo abbiamo compreso o meno non cambia nulla. Lui lo sta portando avanti. E quindi talvolta ignoriamo delle cose, ma sebbene noi le ignoriamo, Dio è comunque in azione. Amen. La seconda cosa che vorrei dirvi è questa. Sebbene il maestro stesso nella sua parola, sebbene lui ci definisca amici, vi ricordate quel passaggio in cui gli dice: io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Sebbene il maestro ci definisca amici suoi, sebbene il padre ci definisca suoi figli, figli minori di Gesù, e naturalmente il padre si compiace in noi perché si compiace in Gesù e noi siamo santificati in Gesù, ma comunque siamo chiamati figli. Sebbene quindi questo sia assolutamente vero, quando noi realizziamo chi sia Dio veramente, quando lo realizziamo completamente, diventa impossibile non averne timore. Dio è amore, Dio è potente, Dio è onnipresente, Dio può ogni cosa, Dio è fedele, ma Dio è anche giustizia. E quando noi ci avviciniamo a Dio, è impossibile non entrare in contatto con la giustizia di Dio, con la giustezza di Dio, con la purezza di Dio. E quando questo avviene, è chiaro che cominciamo a provare timore, paura, perché ci rendiamo conto che non siamo degni, che non siamo degni di andare in sua presenza, che facilmente le nostre vite si macchiano di peccato. Ma quello che ci permette di accedere al suo trono è proprio il sangue di Gesù. È proprio quello che Gesù ha fatto per noi. Questo ci consente la possibilità di accedere al trono di Dio e naturalmente di avvicinarci a Lui nonostante la sua santità e la nostra mancanza di santità. Però il timore di Dio è una cosa importante. Troppo spesso, oggigiorno, si banalizza il fatto di avere un rapporto privilegiato con Dio. Dio rimane Dio ed è giusto avvicinarsi a Dio con timore, con riverenza e con rispetto. Siamo d'accordo? Ok, e quindi questo luogo è tremendo, questo luogo fa paura, e te credo, deve far paura. È giusto avere timore di Dio, è giusto aver paura di Dio, una paura corretta, come la paura che o il timore che i figli dovrebbero avere dei loro genitori, un timore corretto, reverenziale, rispetto e la consapevolezza che Lui è Dio e noi siamo creature. e che in questo senso non possiamo compararci a lui. Ultimo aspetto, relativo alla sua affermazione, l'affermazione di Giacobbe, questa è la porta del cielo. Allora, vorrei chiedervi di prendere con me nel libro dei Salmi, il Salmo 119. Libro dei Salmi, Salmo 119. Vogliamo leggere dal versetto 57 al 64. 119 dal 57. Dove troviamo scritto queste parole? Il Signore è la mia parte. Ho promesso di osservare le tue parole. Ti ho supplicato con tutto il cuore, abbi pietà di me secondo la tua parola. Ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Senza indugiare mi sono affrettato a osservare i tuoi comandamenti. Le corde degli empi mi hanno avvinghiato, ma io non ho dimenticato la tua legge. A metà della notte mi alzo per lodarti, a motivo dei tuoi giusti giudizi. Io sono amico di tutti quelli che ti temono, di quelli che osservano i tuoi precetti. Signore, la terra è piena della tua bontà. Insegnami i tuoi statuti. Perché questo passaggio? Perché questo passaggio, ad esempio, al versetto 59 ci dice, questo dice il salmista, ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Abbiamo detto che Giacobbe ha definito quel luogo la porta del cielo. Ed è sicuramente in quel momento la rivelazione che lui ha avuto lo ha indotto ad arrivare a questa conclusione. Infatti quel luogo è stato chiamato Betel, la casa di Dio. Ma oggi qual è per noi la porta del cielo? La porta del cielo per noi è questo libro. La porta del cielo è la Bibbia. E difatti il salmista appunto dice: ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Quindi ho cercato e cerco del continuo di muovermi in modo da compiacere ciò che è scritto, ciò che la tua parola dice, ciò che la tua parola afferma. Pertanto oggi, nel Nuovo Testamento, la porta del cielo, quella scala che abbiamo detto simboleggiava e simboleggia Gesù Cristo il Signore, beh, la porta del cielo è la parola di Dio. La porta del cielo è a nostra disposizione, è consultabile in ogni momento. Ogni volta che apriamo questo libro, noi apriamo la porta del cielo e possiamo entrare in comunione con Dio Padre, con Dio Figlio, attraverso l'opera dello Spirito Santo. Questo libro è la porta del cielo. E quindi in questo senso diventa fondamentale conoscerlo, apprezzarlo, meditarlo. Naturalmente questa porta si unisce anche alla preghiera, che è un'altra porta del cielo. Noi ascoltiamo quello che Dio ha da dirci attraverso la parola e riferiamo a Dio quello che ci sta avvenendo, anche se Lui già lo sa, mediante la preghiera. Ma rispetto a quello che Giacobbe ha affermato, oggi per certo possiamo dire che quella scala è a nostra disposizione, che possiamo salire, scendere da quella scala grazie alla parola di Dio. E la parola di Dio fa la differenza nelle nostre vite. Quando siamo tristi, quando siamo sconsolati, la parola di Dio fa la differenza. E non solo la parola. Il salmista dice, e lo abbiamo letto insieme, che a metà della notte si sveglia e adora Dio, benedice Dio, innalza Dio, invece di dirsi porca miseria non sto riuscendo a dormire, come mi capita di fare, come magari è capitato di fare anche a voi. No, dice appunto al versetto 62, a metà della notte mi alzo per lodarti a motivo dei tuoi giusti giudizi. Amen. Quindi, e abbiamo concluso, la porta del cielo è qua. La porta del cielo è nelle nostre mani. Abbiamo la possibilità di accedere a Dio. Abbiamo la possibilità di sperimentare che cosa sia attraversare quella scala e quindi essere in comunione con Dio Padre attraverso Dio Figlio mediante l'opera dello Spirito Santo. Amen! Vogliamo alzarci? Anzi, bah sì, possiamo alzarci in piedi, tanto preghiamo, anzi prego solo io, ma alziamoci pure in piedi. Signore, ti voglio benedire, ti voglio rendere grazie per questo giorno e ancora una volta per la tua parola che ci edifica, per la tua parola che ci consola e per la tua parola che, così come abbiamo avuto modo di osservare, è per noi la porta del cielo, Signore. Grazie per averci messo a disposizione questa meravigliosa porta che ci dà accesso a te, che ci dà accesso a te mediante la preghiera, che ci dà accesso a te mediante l'ascolto della tua voce, che avviene appunto meditando la tua parola, meditando le scritture, meditando i tuoi comandamenti, meditando le tue promesse. Signore, grazie per questo straordinario privilegio che abbiamo di conoscerti, di appartenerti e di crescere nelle tue vie, grazie appunto alla tua parola. Voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire i tuoi figli e le tue figlie. Voglio benedire questo giorno. Tu conosci i nostri cuori, Signore. Tu sai perfettamente che cosa ci stia preoccupando, che cosa ci stia angosciando, che cosa ci stia rattristando, che cosa ci stia confondendo, Signore. Tu conosci le nostre vicissitudini, conosci le nostre circostanze, conosci ogni cosa. Ma come abbiamo detto prima, Signore, tu hai un piano e il tuo piano è meraviglioso. Tu fai in modo che tutte le cose cooperino al nostro bene. E quindi, Signore, vogliamo continuare a crederlo. Magari senza comprendere, magari senza realizzare appieno il motivo di determinate circostanze. Ma vogliamo darti fiducia e credere che quando tu prometti che tutte le cose coopereranno al nostro bene, questo avverrà. E quindi, Signore, grazie. Grazie per la tua volontà, grazie per il tuo piano. Sia fatta la tua volontà nella nostra vita. Che il tuo piano sussista nella nostra vita. Noi non abbiamo migliore preghiera che questa. Dirti, Signore, prendi la nostra vita e fanne quello che ne vuoi. Signore, che il tuo volere si realizzi, che il tuo piano si realizzi. Grazie, Signore, per ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.